105-250 su Radio Blackout, siamo in diretta con Marco Siragusa. Ciao Marco.
Ciao a tutti e a tutte.
Allora, da noi ti chiamiamo perché sono mesi che in Serbia, soprattutto a Belgrado, si assiste a delle massive e soprattutto, cosa non indifferente, quotidiane mobilitazioni di piazza, ed è notizia, penso, dell'altro ieri che il primo ministro della Serbia, Miloš Vučević, si sia dimesso, dichiarando appunto che con lui si dimetterà tutto l'esecutivo. Quindi la prima domanda è generalissima, ti chiederei che cosa sta succedendo in Serbia.
Sì, prima di tutto parte da un incidente avvenuto il 1° novembre alla stazione ferroviaria di Novi Sad, la seconda città del paese, dove hanno perso la vita 15 persone appunto dal crollo di una tettoia che era coinvolto in lavori di ristrutturazione della stazione. Da allora gli studenti sono scesi in piazza, hanno riempito le piazze prima in poche centinaia, poi via via con il passare del tempo in numeri sempre più significativi, fino ad arrivare alla grandissima manifestazione del 22 dicembre scorso, a cui hanno partecipato oltre 100.000 persone. È stata considerata una delle più grandi manifestazioni degli ultimi 30 anni in Serbia. Agli studenti si sono aggiunti nel tempo ovviamente sia i docenti dell'università, gli studenti delle scuole, ma anche altri settori del mondo del lavoro come gli agricoltori. Tutto appunto parte per chiedere verità e giustizia per le vittime della tragedia di Novi Sad, e chiaramente perseguire la richiesta al governo è quella di perseguire i responsabili. Con il tempo però le manifestazioni hanno assunto chiaramente un carattere più politico, anche più generale, mettendo in discussione l'intero sistema economico, politico e istituzionale del paese, che da ormai quasi 15 anni è guidato dal presidente Vučić, presidente della Repubblica Vučić, e dal suo partito progressista serbo. Le dimissioni, appunto, come dicevi tu, di un paio di giorni fa del primo ministro Vučević sono sicuramente una grandissima vittoria dei movimenti di protesta, perché stanno appunto a indicare la loro forza e la capacità di influire direttamente sulla politica serba. Questo però, questo tentativo di distensione degli animi e di andare incontro a quelle che sono le richieste della piazza, non ha placato però le manifestazioni, che appunto si svolgono quotidianamente. Fino a qualche giorno fa un'altra grandissima manifestazione aveva bloccato una delle arterie principali della città di Belgrado. Proprio in queste ore si sta svolgendo, è partita ieri, una manifestazione, una camminata da parte degli studenti di Belgrado, e sono partiti appunto dalla capitale, si stanno dirigendo verso Novi Sad, in cui poi si uniranno agli altri studenti della città in una grandissima manifestazione. Le richieste sono, oltre appunto alla richiesta di pubblicazione dei documenti relativi all'appalto dei lavori della stazione, che è già stata accolta dal presidente Vučić, chiaramente adesso vanno anche oltre. L'obiettivo è quello appunto di mettere in difficoltà, di mettere in discussione l'intero regime di Vučić. Aprire ulteriormente al dialogo con gli studenti, il presidente ha anche accettato di conoscere l'amnistia o comunque la grazia per gli studenti che erano stati arrestati e indagati in questi mesi, e di ridurre del 50% le tasse scolastiche universitarie. Come dicevo, però, tutto questo al momento non è servito e non è bastato per placare i movimenti di protesta. Adesso la palla è comunque nel campo del presidente, perché nel giro di una settimana, entro una settimana, dovrà decidere se dare vita a un nuovo governo, magari di transizione, magari un governo tecnico, o se indire nuove elezioni entro i prossimi 30 giorni.
E la gente chiede nuove elezioni?
Allora, la richiesta immediata non è quella di nuove elezioni, anche perché una delle caratteristiche di questo movimento rispetto a comunque le proteste che ci sono state in questi anni in Serbia appunto i movimenti, soprattutto gli studenti, non riconoscono nei partiti di opposizione, nei leader di opposizione, degli interlocutori credibili. Le opposizioni godono ormai, purtroppo soffrono da tantissimi anni di un calo di consenso e di supporto da parte della popolazione, soprattutto quella più giovane. Quindi le richieste non sono quelle immediate di elezioni immediate, anche perché le ultime si sono svolte pochi mesi fa, sono state criticate, insomma, per non essere libere, per esserci stati numerosi casi di brogli e di clientelismo. Quindi le richieste della piazza non sono quelle delle elezioni, perché le elezioni non vengono viste come una possibile soluzione o superamento, appunto, messa in discussione del regime.
Ecco, appunto ci dicevi che queste proteste sono nate, sono partite dal crollo della pensilina e dai relativi morti, però in un articolo scriveva un altro corrispondente sulla Serbia Fruscione, diceva quella tettoia, un po' la metafora della Serbia e anche quello che ci rappresentavi tu adesso di una protesta che poi ha preso un respiro molto più ampio e ha coinvolto diverse i settori della popolazione ci fanno pensare comunque ad una Serbia che non versasse proprio in condizioni politiche, economiche e sociali ottimali. Volevo chiederti se potevi farci un po' un panorama delle condizioni pregresse di questo paese e anche dei tentativi precedenti di opposizione al governo che ci sono stati e che magari non hanno avuto lo stesso successo perché venivano portati avanti in maniera non così massiva.
Sì, esatto, come diceva anche appunto Fruscione, il crollo della pensilina è un po' l'emblema della situazione attuale in Serbia. Bisogna considerare che da quando Vučić ha preso il potere, prima come primo ministro e poi come presidente della Repubblica, ha cercato di aprire una politica, di supportare, di avere una politica estera multipolare, cercando di stringere accordi non solo con l'alleato storico di Mosca, ma ovviamente continuando a perseguire almeno a parole il percorso europeo, quindi il percorso di adesione all'Unione Europea, che questo chiaramente ha significato per il paese un arrivo ingente di finanziamenti e investimenti, ma dall'altro lato anche di aprirsi in maniera molto molto forte con la Cina, ma e anche con altri attori come la Turchia. Dal punto di vista economico, il Presidente sta puntando tutto su appunto l'attrazione di investimenti esteri per il rinnovamento infrastrutturale del Paese, per l'ammodernamento delle industrie. Questo però non è stato fatto sempre in maniera molto trasparente, da qui appunto anche le richieste della piazza. Molte volte gli appalti vengono sottoscritti, vengono affidati con procedure poco trasparenti. I documenti relativi ai lavori, per esempio la costruzione di strade, ferrovie, non sono resi pubblici, quindi non c'è un reale controllo su quello che sta accadendo, su quello che accade, su come questi investimenti poi incidono effettivamente, sia sui lavori infrastrutturali, ma anche sulla salute dei cittadini. In tal senso le grandi manifestazioni degli ultimi periodi che hanno attraversato il paese hanno riguardato, ad esempio, la miniera di litio, che è un materiale fondamentale oggi per la costruzione di batterie elettriche. In Serbia era stato qualche anno fa è stato trovato appunto questo grandissimo giacimento di litio. Una compagnia australiana, Rio Tinto, aveva mostrato interesse per la gestione e lo sfruttamento delle miniere. Chiaramente questo ha causato fortissime proteste, sia per paura, insomma, di ripercussioni ambientali nei territori interessati, sia appunto per la poca trasparenza del progetto. Altre proteste, altre manifestazioni si erano avute già una decina di anni fa, quando a Belgrado erano stati avviati i lavori per la costruzione ormai quasi completata di un enorme quartiere di lusso nella zona di Savamala. È costruita da una porta di lavori portati avanti da un'azienda di Abu Dhabi, appunto con la costruzione di grattacieli, hotel di lusso, appartamenti per fasce di popolazione chiaramente molto benestanti. Anche in quel caso c'erano state manifestazioni per il diritto alla città, per il diritto allo spazio pubblico, per la trasparenza nei processi decisionali e negli appalti. Quelle manifestazioni di oggi sono chiaramente il continuo di questi anni in cui comunque la popolazione serba ha cercato di contrastare le decisioni del governo. Questo movimento sembra, diciamo, essere arrivato a una maturazione maggiore anche dal punto di vista politico rispetto a quelli degli anni precedenti.
Grazie, io ti volevo chiedere un'altra cosa, volevo chiederti se potevi scenderci un pochino più nel dettaglio sulla composizione di queste proteste. In particolare, insomma, leggevamo che, come avevi anche un po' anticipato tu durante la risposta alla prima domanda, parlando insomma del movimento studentesco dell'occupazione dell'università, adesso avevo sotto mano un articolo del Guardian che insomma diceva che riguardo qualcuno è il più grande, questo qui in Serbia è il più grande movimento guidato dagli studenti in Europa dal 1968, riformulando, diciamo, un pochino, facendo le dovute proporzioni, è una delle più grosse ondate di dissidenza a Belgrado dalle proteste che hanno portato alla caduta del presidente serbo Slobodan Milošević nel 2000. Quindi ti volevo chiedere, insomma, se avevi un po' di ipotesi sul perché, diciamo, ci fosse questo protagonismo giovanile così spiccato e quali fossero, diciamo, le forme di organizzazione che per ora stanno prendendo queste proteste.
Sì, queste proteste, da più osservatori, anche serbi, sono appunto considerate le più grandi sicuramente dai tempi di Slobodan Milošević. Anche allora, a fine anni 90, gli studenti erano stati i principali fautori di quelle manifestazioni, in un contesto chiaramente molto diverso rispetto a quello di oggi. Questa ondata di protesta, questo movimento, è un movimento completamente auto-organizzato. Sono stati gli studenti che hanno lanciato la mobilitazione, che è cresciuta sempre di più. A loro si sono affiancati poi nel tempo anche docenti universitari, professori delle scuole, ma anche altri settori del mondo del lavoro, come gli agricoltori ad esempio. Come dicevo prima, gli studenti non riconoscono nei partiti di opposizione, quindi nelle organizzazioni politiche già esistenti, degli interlocutori credibili, e quindi agiscono in maniera completamente auto-organizzata. Ogni giorno si riuniscono in dei plenum, in delle assemblee pubbliche aperta a tutti, in cui appunto discutono non solo dell'evento, delle rivendicazioni legate appunto alla tragedia di Novitad, ma più in generale di quella che è la situazione attuale del paese e come riuscire a creare un movimento, una struttura in grado di proporre un'alternativa. Quindi da questo punto di vista le organizzazioni politiche, che pure ci sono, che sono presenti chiaramente nelle mobilitazioni, non hanno un ruolo principale. Da qui anche appunto il dubbio degli studenti di richiedere nuove elezioni, perché non si riconoscono in nessuno dei partiti esistenti. L'organizzazione appunto degli studenti chiaramente soffre da questo punto di vista forse di una certa capillarità, ma in realtà hanno dimostrato in questi mesi di essere in grado poi di sopperire magari a delle carenze organizzative con la mobilitazione. Gli studenti si sono mobilitati non solo a Belgrado, ma anche a Novi Sad, a Kragujevac, anche nelle città più piccole. Il protagonismo degli studenti, dei giovani quindi in generale, è dovuto al fatto che i giovani non si riconoscono più in questa, nella politica del presidente Vučić, cioè appunto una politica che tende a creare reti clientelari, a limitare quella che è la libertà di stampa, a occupare tutti i luoghi di potere senza dare possibilità appunto di poter esprimere un parere contrario. Molti sono stanchi anche della retorica nazionalista, di questo tentativo comunque di sì creare una Serbia capace di avere legami con tutti, ma senza che poi questo si ripercuota effettivamente sulle condizioni di vita quotidiane. Quindi il protagonismo giovanile è forse dovuto a un momento di rottura anche generazionale rispetto al passato.
L'ultima domanda che ti volevo fare in chiusura, insomma, è ha a che fare con le risposte da parte del governo. Vabbè, solita narrazione, diciamo, a cui siamo abbastanza abituati per quanto riguarda quei quadranti che sono, diciamo, piuttosto vicini alla Russia o in qualche modo fondano la loro retorica di governo su un antioccidentalismo, un antieuropeismo. Insomma, Vucevic ha detto più volte è colpa di agenti occidentali e come, diciamo, nel caso delle proteste in Georgia che avevamo coperto qualche settimana fa qui dai microfoni di Radio Blackout, si segnalava anche che, insomma, seppur forse non c'è stata lo stesso tipo di risposta repressiva, però diciamo ci sono svariate forme di intimidazione della protesta, in particolar modo l'uso di questi cosiddetti tituschi, insomma, che sono, diciamo, dei personaggi piuttosto comuni per quanto riguarda le proteste nei Balcani e nell'Est Europa, cioè dei picchiatori mascherati che fuori da qualsiasi tipo di legalità più o meno democratica di questi paesi, insomma, vanno e cercano di rompere le proteste.
Sì, come hai detto benissimo tu, il governo ha cercato di accusato gli così, agenti stranieri senza identificare chiaramente il nemico, però questa è una strategia classica del governo serbo. Quando si trova in difficoltà accusa forze esterne di voler gettare il paese nel caos. Mai come questa volta, però, queste sono appunto accuse infondate, perché basta osservare quello che sta succedendo, a differenza magari di altri paesi come in Georgia, in cui la questione europea è centrale e dirimente. Nel movimento di protesta attuale in Serbia questo non è assolutamente un elemento centrale. Nelle manifestazioni non si vedono bandiere europee, non si vedono bandiere russe, si vedono tantissime bandiere serbe, ma questo non necessariamente sta a indicare un sentimento nazionalista, un'impronta nazionalista delle proteste. Quindi l'elemento, diciamo, europeo di contrapposizione tra Occidente e Russia è un elemento che non è presente e le manifestazioni non possono essere tacciate di essere influenzate. Questo è dimostrato anche dal silenzio dell'Unione Europea. L'Unione Europea in questi 3 mesi non ha detto praticamente una parola sulle proteste. Anche perché per l'Unione Europea in questi 10 anni, nonostante i limiti per quanto riguarda lo Stato di diritto, nonostante la Serbia non si sia adeguata alla politica delle sanzioni contro la Russia, per l'Unione Europea e soprattutto per le imprese e le aziende europee, il sistema Vucic ha rappresentato un enorme fattore di stabilità per fare importanti affari. Quindi anche l'Unione Europea non spinge, non dà molta visibilità a queste proteste, perché sa che potrebbe perdere un alleato importante. Quindi le accuse del governo di essere etero dirette dall'esterno chiaramente non, mai come questa volta, non trovano concretezza e non trovano riscontro. Per quanto riguarda l'aspetto repressivo, sì, non siamo di fronte a un attacco frontale, a uno scontro frontale fra polizia e manifestanti, però come dicevi benissimo tu, più e più volte gli studenti sono stati aggrediti di notte da gruppi mascherati, da gruppi armati, che sono chiaramente riconducibili al partito di governo o comunque diciamo, quello schieramento politico. Non a caso, proprio dopo un'aggressione, un paio di giorni fa, il primo ministro ha deciso di dimettersi, facendo cadere l'intero governo, un po' presentandolo come una mano tesa verso i manifestanti, un po' perché appunto era scoppiato l'ennesimo caso di aggressione nei confronti degli studenti in piena notte con mazze, insomma un'aggressione abbastanza violenta, e lì il primo ministro si è trovato un po', diciamo, costretto a riconoscere le violenze e poi appunto ha deciso di dimettersi.
Chiarissimo, grazie Marco. Come grazie ultimissima cosa ti chiederei se puoi darci qualche riferimento per seguire le notizie dalla Serbia.
Sì, noi come Meridiano 13 cerchiamo sempre di informare e di aggiornare su quello che sta accadendo. Poi, insomma, il classico osservatore Balcani Caucaso, che è punto di riferimento in Italia per quanto riguarda i Balcani in generale, in questo caso anche la Serbia. Poi insomma ci sono varie pagine di studenti, di gruppi di studenti serbi che su Instagram e sui social comunque distribuiscono, diffondono video delle manifestazioni, e quindi insomma, su Instagram ad esempio Moj Beograd, che è una pagina appunto della città di Belgrado, quotidianamente ripropone video, o anche Macina, che è un portale che si occupa appunto di mobilitazioni sociali nel paese, che sta seguendo le manifestazioni, è presente quotidianamente, diffonde materiali sia video che insomma di audio.
Informazione diffusa.
Va bene, grazie. Noi insomma ti chiederemo se ci puoi mandare poi in privato i link di queste pagine e le metteremo nel podcast che faremo su www.radioblackout.org. Marco, noi ti ringraziamo, a risentirci su questi argomenti prossimamente. Grazie.
Ciao.